Golding, classe 53 americana nata a Washington, nota per il suo lavoro, un uso nuovo delle immagini che non nascono dall'osservazione ma dalle relazioni, una connessione emotiva, immagini intime, però parlano a tutti e di tutti. Si parla di amore, di dolore, di morte, di dipendenza, di relazioni di potere. Il suo capolavoro, la ballata della dipendenza sessuale, un lavoro dell'81, la New York, il mondo della dipendenza da stupefacenti, la controcultura, e poi altri video, omaggio agli amici trans, il mondo dell'infanzia, i miti tratti dalla metamorfosi di Ovidio, un viaggio nell'estasi della droga che le ha anche causato l'accusa di esaltarne l'effetto. Ma una delle opere più emozionanti è senz'altro quella dedicata alla sorella, Sisters, che si è suicidata quando Nan aveva 11 anni e questo l'ha molto segnata. Nan Golding, anche attivista a sostegno delle vittime dell'AIDS e contro la casa farmaceutica per la responsabilità dell'epidemia da opioidi causata dal farmaco OxyContin, invitò tutti i musei a rifiutare i finanziamenti della casa Sackler. Roberta Tenconi ha curato questa bella mostra all'Hangar Bicocca.
Nan Golding credo che sia una delle più grandi artiste, ma soprattutto storyteller, quindi narratrici del figure nell'arte contemporanea attuale. Ha iniziato come scattando fotografie negli anni 70, forse è stata nota all'inizio soprattutto per il lavoro fotografico che ha veramente segnato generazioni del modo con cui vediamo le immagini o concepiamo le immagini. I suoi sono ritratti, sono immagini,
ma molto intime anche,
assolutamente, no? Intime. Lei ha iniziato appunto a 15 anni fotografando gli amici, la famiglia, quella che definiva la sua famiglia, le persone con cui viveva, le persone con cui lavorava, le persone che amava. Sono immagini, e questo è importante dirlo, sono immagini che lei dice nascono non dall'osservazione ma dalle relazioni, e questa connessione emotiva veramente trasuda, si vede nelle immagini, perché sono immagini assolutamente intime, ma non necessariamente che parlano solo lei, ma riescono a parlare veramente a tutti. Nelle immagini si vede, c'è una commistione di così tante emozioni, si parla di amore, si parla di dolore, si parla di morte, si parla di dipendenza, si parla di relazioni di potere.
Tra l'altro uno dei primi lavori che si vedono nel padiglione, che sono 7 se non vado errata, è un lavoro storico, no? È quello che l'ha resa famosa.
Sì,
la ballata della dipendenza sessuale
è stato il primo slideshow, perché in questa mostra non vedremo nessuna delle fotografie di Nan Golding, ma vedremo quelli che lei definisce film. È la prima mostra retrospettiva che racconta il lavoro come filmmaker. Lei ha detto: io sono diventata una fotografa, ma in realtà il mio desiderio era quello di essere una regista, una filmmaker. Perché soprattutto all'inizio usava il medium della diapositiva e presentava queste, diciamo, proiezioni di diapositiva all'inizio in modo molto intimo, ed è proprio il modo in cui è nata The Ballad of
Sexual Dependency. Primo lavoro, no?
La prima, diciamo, apparizione
pubblica. È una sequenza di fotografie,
una
di
sequenza di immagini singole, però il modo con cui vengono editate e presentate, si parla di circa 700 immagini, diapositive, è ancora analogico, quindi sono proprio le diapositive, in circa 40 minuti, accompagnati da una colonna sonora sorprendente, e c'è proprio anche una struttura narrativa, quindi è questo ritmo che si crea nelle immagini che creano il flusso cinematografico. Inizialmente infatti il lavoro, diciamo, le prime apparizioni erano all'interno più di nightclub, si dice che la prima apparizione, poi non aveva ancora questo titolo, ma pubblica, fosse stata questo locale mitico, il Mad Club a New York, pare il compleanno di Frank Zappa. Successivamente in situazione soprattutto di cinema indipendente, underground, poi in Europa è stato presentato ad esempio all'Arsenale a Berlino. Ci sono voluti un po' di anni prima che venisse anche riconosciuto e presentato all'interno di un museo. A Milano la prima apparizione, diciamolo, visto che siamo qui, fu proprio nel settembre dell'86 al Plastique, questo locale mitologico.
Sì, molto frequentato anche dagli ambienti dei giovani di quegli anni.
Sì, era proprio è anche un po' un ritratto di tutta una generazione,
di un'epoca.
Sì. Erano gli anni 80, poi il lavoro...
Sesso, droga, libertà sessuale.
Sì, c'era questo lavoro, anche questa consapevolezza che nasceva, non c'erano ancora termini che adesso comprendiamo e che usiamo, ma c'era questa volontà e questo desiderio proprio di parlare di genere, ad esempio, di identità come qualcosa che si sceglie, si definisce, e non qualcosa che è necessariamente governato, dettato dalle norme sociali. Quindi in questo senso il lavoro è stato veramente di un'apertura sorprendente, anche di un impegno, di un coraggio incredibile, che perché parlava
anche
di
lungimiranza,
anche di
perché se pensiamo che è partita negli anni 80,
assolutamente.
E, ecco, allora poi vediamo altri lavori dove invece c'è stata un po' un'evoluzione, un cambiamento.
Allora, per circa una decina d'anni l'unico slideshow è stato The Ballad of Sexual Dependency, la cui forma, diciamo, come lo vediamo ora, poi l'ha continuata a rieditare, però il titolo si è originato veramente nel 1983. Per circa 10 anni è stato l'unico slideshow, poi a partire dal 93 ha iniziato a farne anche altri, al momento sono circa una 12 in totale, una dozzina. In mostra ne abbiamo 8, è la più grande, diciamo, presentazione. E si vede come il linguaggio si è proprio anche ampliato, trasformato, è cambiato.
Diventa più sofisticato.
Ma diventa, diciamo, si apre a tante
creativo.
Altre tematiche, ma è semplicemente perché appunto è talmente così legato alla vita di Nan Goldin, per cui dopo i fantastici anni 80, ad esempio negli anni 90, è stata l'artista, è stata una delle primissime persone, una delle primissime a dare voce e spazio al tema, ad esempio, dell'AIDS. Lei vedeva attorno a sé amici, persone vicine, mancare, morire nel silenzio totale della società, come se questa cosa non esistesse. È stata la prima persona a curare una mostra proprio sul tema dell'AIDS, ad esempio, in modo anche molto coraggioso. Il catalogo fu censurato, ad esempio, all'epoca. Il linguaggio si è anche, come dire, ampliato. Non sono ora negli slideshow, sono anche in formato digitale, ha inserito anche immagini, frammenti di video. Il concetto, comunque, la sequenza di immagini e di sequenze con questo linguaggio anche sonoro che si sovrappone è rimasto. Sì. Ha iniziato a collaborare con compositori, quindi, che hanno lavorato con la parte sonora. I film sono anche magari diventati, si proiettano su più schermi. Quindi, diciamo, c'è stata una trasformazione,
una complessità
del
anche, esatto, del suo lavoro. Vorrei che mi parlassi dell'ultimo lavoro che ha fatto nel 24-25, dedicato alla sorella.
Allora, quello della sorella è del 2004, si chiama Sister Sense and Sibyl.
Ma questo che ha fatto qui però è più recente, no?
No, è quello del 2004, però la vera differenza rispetto alle altre alle precedenti presentazioni di questa mostra, che è appunto una mostra itinerante, è che qui, diversamente da quanto accaduto a Stoccolma, ad Amsterdam, allo Stedelijk, a Berlino, alla Neue Nationalgalerie, un po' per, come dire, la generosità di questi spazi, abbiamo deciso di presentare il lavoro all'esterno, non utilizzando il padiglione di, diciamo, tessuti come negli altri, e legno come negli altri, queste piccole stanze, no? Diciamo architetture, sì. Ma di utilizzare quello che in hangar definiamo lo spazio del cubo, che è proprio un'architettura a sé stante, ai soffitti alti di oltre 20 metri e ha le stesse proporzioni, diciamo, questo grande ambiente di circa 20 per 20 metri che ha, diciamo, ricorda molto le proporzioni e le dimensioni della Cappella della Salpêtrière, anche nella sua verticalità, dove l'ha presentata la prima volta. Quindi c'è questo, diciamo, anche gli schermi, la proiezione, il suono è molto amplificato rispetto alle ultime presentazioni, è molto più vicino alla prima versione della prima presentazione, perché il film è lo stesso, del 2004.
Ed ecco il sonoro di Sister, un lavoro del 2004 rivisitato nel 2022.
It's me.